credo che sarebbe strano se in questo ritiro, in questa meditazione che segue l'annuncio del Papa dell'anno santo, non appunto facessimo una meditazione senza parlarne. E sapete che questo anno santo straordinario, giubileo, come si vuole chiamare, della misericordia, comincerà l'8 dicembre 2015 e finirà il 20 novembre 2016, e l'occasione è data dalla conclusione del Concilio Vaticano II. Ma diciamo, questo è soltanto, a me sembra semplicemente, come posso dire, una circostanza, no? Storica. Il vero motivo è il desiderio che ha il Papa, quindi insomma recepisce un desiderio dello Spirito Santo, questo è quello che noi crediamo, essendo cattolici, di portare la Chiesa più fortemente verso il cammino della misericordia. E a questo proposito, io non so ovviamente se è una circostanza casuale o se è qualcosa che Papa Francesco sa, cioè io da quello che mi risulta non lo ha detto, quindi magari verrà fuori nei prossimi giorni o magari lo dice oggi all'Angelus, non lo so, ma diciamo no, si dà una coincidenza veramente significativa, e cioè che nel 2 agosto, se non ricordo male, comunque diciamo l'agosto del 2016, quindi in pieno giubileo, saranno gli 800 anni della Porziuncola. Adesso io non so se voi sapete che cos'è questa roba, ma no, qui è comunque, non mi ricordo se il 2 agosto, il 3 agosto, il 5 agosto, comunque è i primi di agosto, è questa la data nella quale che la Porziuncola, sappiamo tutti che cos'è, no? È un po' diciamo il luogo più caro del francescanesimo, dove appunto Porziuncola vuol dire piccola terra, insomma, quel luogo che c'è Santa Maria degli Angeli vicino ad Assisi, no? Ma il luogo dove Francesco chiese, quindi è molto interessante dal punto di vista del Giubileo della Misericordia, Francesco ebbe un sogno, un'apparizione, viene raccontato nel diploma di Teobaldo, e andò dal Papa e chiese che si potessero avere le indulgenze che si avevano a quell'epoca soltanto a Roma o a Gerusalemme, che si avessero anche alla Porziuncola, ma diciamo, delle indulgenze totali, complete. Quindi qui dice: egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da Marignano, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al cospetto di Papa Onorio. Io adesso non so per quale motivo Papa Onorio si trovasse a Perugia o ad Assisi, non lo so, forse più a Perugia. Si presentò al cospetto di Papa Onorio e disse: Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego umilmente vostra santità che vi poniate un'indulgenza, quindi questa è la Porziuncola, no? Un'indulgenza conseguibile senza oboli. Questo è molto, cioè, diciamo, se il Papa avesse detto di sì a questa cosa, non ci sarebbe stato il luteranesimo, tanto per dirne una. Cioè, c'è una cosa assolutamente rivoluzionaria, perché per le pratiche penitenziarie di allora, appunto, avere l'indulgenza significava innanzitutto andare soltanto o a Gerusalemme o a Roma o a Santiago, se non ricordo male, e poi pagare delle somme di denaro che ovviamente i poveracci non potevano pagare. Il Papa risponde: questo, stando alla consuetudine, non si può fare, perché è opportuno che colui che chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare. Vedi, sempre, diciamo, no, la risposta burocraticamente corretta. Dice: io non è che voglio avere i soldi, ma sai, uno deve fare la penitenza è di staccarsi dai soldi, quindi deve darli a me. Questo in buona sostanza era quello che diceva. Ma tuttavia indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo all'indulgenza. Quindi allora c'era tutta l'idea che uno poteva in qualche modo, appunto, come posso dire, comprare degli anni di purgatorio, no? Quindi io invece io dovrò, se con questi peccati faccio 30 anni di purgatorio, pago questa somma, questo è il motivo per cui poi Lutero si scandalizza, pago questa somma così non sono più 20 anni di purgatorio, ma ne faccio soltanto 5. E allora non stava molto per il sottile dal punto di vista intellettuale. Quindi il Papa dice: ma vediamo, comunque posso venirti incontro, ma quanti anni vuoi? San Francesco gli rispose: Santo Padre, piaccia alla vostra santità di concedermi non anni ma anime. E il Papa riprese: in che modo vuoi delle anime? Il Beato Francesco rispose: Santo Padre, voglio, se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, come conviene, assolti da un sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e dall'ora dell'entrata in questa chiesa. Quindi lui chiede tutto, cioè quello che San Francesco vuole è che tutte le persone vadano in cielo, che uno andando alla Porziuncola avesse un'indulgenza, noi la chiamiamo plenaria, un'indulgenza plenaria gratuita. Allora il Papa rispose: molto è ciò che chiedi, o Francesco. Non è infatti consuetudine della curia romana concedere una simile indulgenza. Il Beato Francesco rispose: Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo. A questo punto il Papa dice: ordino che tu l'abbia, soltanto che poi la curia insorge, e quindi gli dice, proprio con grandi argomentazioni soprannaturali, perché dice la curia: i cardinali presenti obiettarono, badate, Signore, rivolto al Papa, no? Che se concedete a costui una tale indulgenza, farete scomparire l'indulgenza della Terra Santa e ridurrete a nulla quella degli Apostoli Pietro e Paolo, che sarà tenuta in nessun conto, cioè ovviamente nessuno ci va più a pagare. Allora, insomma, quindi vengono a un compromesso, credo che il compromesso fosse che per un anno si poteva fare, poi non si fece più questo. Poi bisognerebbe guardare bene, però ecco, questa cosa qua avviene durante, cioè, saranno 800 anni di questo fatto. Infatti tuttora comunque, adesso le cose sono cambiate, tuttora uno quando va alla Porziuncola può avere l'indulgenza plenaria come gratuita, come in tutte le basiliche romane, e poi il giorno della Porziuncola in tutte le chiese collegate in qualche modo a San Francesco anche si può ottenere la stessa cosa. Questo però intendo, secondo me fa capire bene che cos'è l'indulgenza, cioè l'indulgenza è la misericordia, no? Cioè è il desiderio di Dio che tutte le anime, diciamo, che tutti noi andiamo in cielo, che tutti vadano in cielo. Questo serve per capire un po'. Quindi io non so se Papa Francesco questo lo sa o non lo sa. Certo, è significativo che un Papa di nome Francesco faccia un anno giubilare in cui cadono gli 800 anni della Porziuncola, che per per alcuni versi è il luogo più caro al francescanesimo. Magari un caso, però questo è un dato. Allora, e bisogna andare alla sostanza, quindi la sostanza è questa qui che ti ho detto, cioè è il fatto che il Signore vuole che tutti andiamo in cielo. Questo serve per capire a volte il Papa. Perché? Perché a volte il Papa quando parla o quando fa dei gesti che noi cattolici riteniamo equivoci, non chiari, che si possono fraintendere, tipo per esempio quando ha detto nell'aereo di ritorno dalle Filippine che non bisogna fare figli come conigli, no? Che ovviamente, diciamo, io conosco, cioè ci sono persone che hanno vissuto molto generosamente tutto questo aspetto, quindi magari se lo sentivano dire in ufficio. Quando dicevano di avere il quarto figlio, il quinto figlio, il sesto figlio, ma voi cattolici fate figli come conigli. Sai, se te lo dice il Papa ti dà un po' fastidio sta cosa, no? Quindi io capisco anche il fastidio, ma d'altra parte però bisogna capire che il Papa ha in testa il mondo. Cioè il Papa non ha in testa il piccolo gruppetto, che a noi sembra grosso, ma è infimo, di cattolici, diciamo, come posso dire, praticanti. Oggi quanti saranno i romani che oggi andranno a messa? Che percentuale di romani oggi va a messa rispetto a quelli, ai romani che non ci vanno? E sono tutti cattolici. Allora, il Papa ha in testa pure i cinesi, capisci? Cioè il punto è che uno deve pensare a tutti, tutti. Quindi bisogna imparare a interpretare il Papa, cosa nuova, perché invece tutti i romani pontefici precedenti, non, parlando sempre nel paradigma cattolico, non erano mai, non c'era mai nessun bisogno di interpretarli. No? Bene, allora, questo deve portarci a cambiare, cioè deve portarci a dire, ma io quest'anno, quindi non è, per favore, non cominciamo con le storie, oddio, ma come faccio per avere l'indulgenza? Sì, però guarda che per avere l'indulgenza deve avere orrore al peccato. Hai orrore? Mi sa che magari l'orrore proprio non ce l'ho. Allora, mi sa che la tua indulgenza sarà parziale. Parziale? Ma di quanto parziale? Chi lo sa? L'importante è che tu abbia orrore. Vabbè, insomma, per favore, cioè, cerchiamo di non far diventare Dio un doganiere per lo più stonato. O tutti i doganieri si possono corrompere, quindi cioè, non lo so. Comunque, allora. Cioè il punto è che il sogno di Dio, quindi diciamo il sogno del Papa, il sogno di San Francesco, è che sono dei santi e che tutti vadano in paradiso dopo questo anno. E a questo proposito viene molto bene il Vangelo, cioè il Vangelo che ci sarebbe oggi, quindi il Vangelo di oggi abbiamo già fatto la prima meditazione, no? In realtà tu sai forse che diciamo, è molto tradizionale nella Chiesa, cioè le domeniche di Quaresima sono scandite da certi Vangeli che si ripetono da molti secoli. Poi con il Concilio si è introdotto il ciclo, no? Anno A, anno B, anno C, per cui i Vangeli tradizionali sono rimasti nell'anno A. Le prime due domeniche rimangono uguali perché uno legge o le tentazioni di San Matteo, o quelle di San Marco, o quelle di San Luca, poi legge la Trasfigurazione, o di San Matteo, o di San Marco, o di San Luca, però poi dalla terza in poi questa cosa cambia, no? E quindi anche col Vangelo di oggi, ecco, il Vangelo di oggi tradizionale sarebbe quello del cieco nato. Qual è la caratteristica del cieco nato? Ma ce n'è diverse, però una voglio mettere in luce perché serve quello che stiamo vedendo. Il fatto che Gesù lo cura con il fango. Vi ricordate, no? Questa cosa strana. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cielo e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe. Allora, quando uno legge questa cosa del fango, Ovviamente tutti noi ci immaginiamo il fango negli occhi, per cui cosa ci viene in mente? Oddio, che fastidio, no, però. Quindi a volte Dio ci chiede delle cose fastidiose che però ci fanno bene, come se fosse l'olio di ricino, no? Questo approccio sempre punitivo rispetto a Dio. Oppure, no, noi siamo il fango, cioè io che faccio apostolato, poi alla fine faccio apostolato io, mica gli altri. Io faccio posto là, però certo sono io, sono fango, però poi anche con il fango si fanno, vabbè, tutte queste tematiche, che per carità sono tutte cose anche che hanno il loro senso, no? Però c'è un senso un po' più profondo. Qual è questo senso più profondo? Lo si capisce se lo si mette assieme al Vangelo dell'adultera. Il Vangelo dell'adultera è quello in cui Gesù scrive per terra. Quindi Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. Siccome insistevano, no? Tanto la storia la sappiamo, dell'adultera, dopodiché, chinatosi di nuovo, dopo aver detto chi di voi senza peccato scagli la prima pietra, no? Chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Allora, mettiamo assieme questi due aspetti. Gesù fa il fango, Gesù scrive per terra. In realtà, a mio parere, il senso profondo di quanto sta succedendo è molto al di là di questo allegorico, diciamo così, morale, moralistico, ascetico, umilistico, ma è che il Signore sta facendo una nuova creazione che è basata sulla misericordia. Cioè, quello che Gesù sta facendo è quello che Dio ha fatto quando, prendendo la polvere, la terra, la polvere della terra, ha fatto Adamo. Vi ricordate come inizia Mercoledì delle Ceneri, no? Ricordi che sei polvere. E in polvere tornerai. Questa polvere è la terra. Inizia una nuova creazione. Si ritorna lì, no? Perché si ritorna lì? Perché questa frase, quella che Dio dice ad Adamo ed Eva, dopo il peccato originale. Allora il Signore Gesù sta facendo, cosa sta facendo il Signore? Sta facendo la redenzione. Che cos'è la redenzione? La redenzione è la nuova creazione. Come è fatta questa nuova creazione? Come è fatta la redenzione? La redenzione è fatta, diciamo così, di misericordia. Questo è quello che dobbiamo avere chiaro. La redenzione è fatta di misericordia. Quindi Gesù non è che sta scrivendo per terra. Gesù sta con il dito facendo questo, magari sta anche scrivendo per terra, magari sta anche, tanto nessuno lo saprà mai, sta scrivendo Abba, non lo so, ma sta in realtà appunto prendendo questa polvere, questa terra, con cui sta facendo nuovo Adamo e nuova Eva, la nuova creazione. Fa come Dio Padre la nuova creazione che è impastata di misericordia. La sua saliva è la misericordia. Quindi il punto non è se tu ti esamini interiormente e hai vero orrore del peccato, perché sai, io penso che uno vero orrore del peccato ce l'abbia soltanto per quei peccati che, siccome c'ha orrore, non li fa mai. Invece i nostri peccati li facciamo perché io c'ho ragione a pensare di mio marito quello che penso, perché con quello che mi ha combinato, no? Io ho ragione a pensare del mio capo ufficio quello che penso e così via, cioè quindi avere orrore di questa cosa può dispiacermi, ma insomma è complicato. Ma il punto non è questo, perché il punto è se tu e io abbiamo misericordia, perché se avremo misericordia, se abbiamo misericordia, saremo trattati con misericordia. Cioè in paradiso ci va, non ci va chi cerca di essere perfetto, perché è impossibile. cioè siamo tutti debitori. In paradiso ci va soltanto chi ha misericordia, rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Lo sforzo non deve essere di non avere debiti, perché è impossibile, è ridicolo. Lo sforzo deve essere quello di rimettere il debito, che, il credito, diciamo così. Io devo 1 milione a Dio e ho un credito di 1 euro verso il mio portiere, che si dimentica sempre, che mette sempre le lettere nella buca sbagliata. Allora, io cerco di avere misericordia per il portiere, o portinaio, non so come lo chiamate, di casa mia, perché così vado in cielo, capito? Cioè Dio mi dirà: hai avuto misericordia per il tuo portiere? Sì. E adesso, quindi, non importa se tu hai tradito 20 volte tuo marito, se hai frodato l'età, cioè, chiaro che sto. Ma è così, è proprio così. E allora noi, diciamo, in questo senso, dovremmo essere, noi persone dell'opera, dovremmo essere delle persone particolarmente adatte a fare questo, perché sai che Papa Francesco parla tanto della attrazione, no? Attrattiva, del fatto che il cristianesimo cresce non per proselitismo, ma per attrazione o per attrattivo, dipende da come lo vuoi tradurre, che in realtà è una frase di Papa Benedetto. Allora, noi che siamo persone che devono stare, quindi devono essere presenti in tutte le cose della società, quindi il nostro padre ci dice, San José Maria Escrivá ci dice: voi non potete rimanere soddisfatti quando avete portato qualche persona, qualche amico o parente ad un ritiro, quando l'avete messo in contatto con qualche sacerdote dell'opera. Il vostro lavoro non termina lì, perché è necessario che vi rendiate conto che fate un apostolato fecondissimo quando vi sforzate di orientare con senso cristiano le professioni, le istituzioni e le strutture umane. Qui ci sarebbe, no, da fare un corso di ritiro. Non potete essere assenti, sarebbe una omissione criminale. Dai parlamenti, dai congressi, dalle esposizioni, dalle riunioni di scienziati, dagli operai, vabbè, eccetera, eccetera, elenchi infiniti. Allora, cioè il punto è che noi dobbiamo essere persone, potremmo essere persone che attraggono, perché attraverso la santificazione del lavoro e la santificazione dell'amicizia, che sono le due caratteristiche dell'opera. Le caratteristiche dell'opera non sono il fatto che il sacerdote va con la veste talare o che dice celebra a volte la messa in latino o cose del genere. La caratteristica dell'opera è la santificazione del lavoro e la santificazione dell'amicizia. Se voi ci pensate, questi due elementi sono quelli più adatti per la società attuale, perché noi possiamo arrivare ad avere rapporti con chiunque, che sia di un'altra razza, di un'altra religione, che sia musulmano, che sia... Io ho presente una signora albanese che a Bari fa una pizza, non mi ricordo come si dice con la parola barese, è la migliore di Bari, per cui tutti vanno dall'albanese, capito? Cioè, questo è il lavoro, e poi magari uno ci diventa anche amico e si parla poi anche di tante altre cose. Questo è, se lo guardiamo così, è infinitamente attraente. Non è attraente il fatto di essere un cattolico serio, cioè di essere una persona di quelle che mette sempre i puntini sulle i in tutte le discussioni ovunque esse avvengano, precisando qual è la dottrina della Chiesa. Questo è importante farlo, ma perché lo dobbiamo fare noi? Ma c'è tanta gente che lo fa. Ma invece noi dobbiamo fare i collanti. Cioè noi dovremmo essere persone, io ne conosco, cioè dovremmo essere, cioè io conosco anche gli effetti positivi, cioè ci sono persone che veramente si convertono perché conoscono persone dell'opera che lavorano in un certo modo, perché vivono l'amicizia in un certo modo e dicono queste persone finali, ma io vorrei essere così. E questo è diffondere la misericordia. E questo è l'anno santo. Adesso, grazie al cielo, non c'è più il problema delle indulgenze, quindi è facilissimo riceverle, è gratuito. Però ecco, noi dobbiamo, come posso dire, stando, come diciamo nella prima meditazione, nella realtà, dobbiamo impregnare di misericordia il nostro lavoro e la nostra amicizia, fondandoci sulla filiazione, sulla consapevolezza della filiazione divina. Perché? Perché queste realtà sono assolutamente universali, cioè tutti siamo figli di Dio, tutte le persone normali, diciamo così, lavorano e tutte le persone normali hanno delle amicizie. Chi può diventare dell'opera? Non è che può diventare, dici no, quella persona lì, sai, ha avuto una vita dissoluta, non può diventare dell'opera. Questa è una solenne sciocchezza. Uso questa espressione perché siamo in chiesa, no? Se no direi un'altra parola. Chi non può diventare dell'opera è una persona che lavora male o che, diciamo, progettualmente non vuole imparare a lavorare bene. Chi non può diventare l'opera è una persona che non sa e non vuole essere amica, essere amico. Se è una persona, col muso, che non ti avvicini, che non c'è voglia di parlarci, che non c'ha mai tempo, non può diventare dell'Opus Dei. Basta, cioè questi sono i criteri. Questa è la, cioè, perché questa è la sostanza. Gli altri sono accidenti che cambieranno, perché sono accidenti. Sono cose che vanno e vengono, dipendono da circostanze storiche. Quindi, ecco, il vero proposito che noi dobbiamo fare è questo, no? Di essere persone così, ecco, immaginiamoci la Sacra Famiglia lungo i 30 anni di vita nascosta, no? Che erano persone capaci di questo, di amicizia e di lavoro senza miracoli. Senza miracoli intendo dire straordinari. Bene, adesso dobbiamo fermarci, anche se non è proprio passata la mezz'ora, però quasi. Chiediamo alla Madonna questa, no? Di essere persone che attraverso il nostro lavoro e la nostra amicizia sanno veramente impregnare la vita quotidiana di misericordia.